Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore e oggi naturalmente vi porta anche il Sacro Cuore di Gesù. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria.
Sì, perché il cuore di Gesù
Oggi solennità.
si è formato nell'Immacolata, ma diciamo che è cuore di cuore, cioè è un cuore fatto di cuore di mamma, per cui il cuore di Gesù è un cuore che deriva da un cuore di mamma, è divino, ma ha questa caratteristica. Ed è interessante perché anche sulla medaglia miracolosa, vero, al retro, ci sono due cuori, e tutti e due, vero, sono. Uno c'ha le spine e l'altro c'ha la spada, cioè praticamente due cuori che amano, ma poiché l'amore non è amato, ecco, questa è la sofferenza di chi ama e non viene riconosciuto il suo amore. E dopo 2000 anni stiamo ancora praticamente impantanati in questo problema che non riusciamo a risolverlo. Ma sapete perché non riusciamo a risolverlo? Perché i santi insegnano che non ci potrà essere il trionfo del cuore sacratissimo di Gesù finché non ci sarà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Dice, come Gesù viene da Maria, così anche il suo trionfo del cuore sacratissimo di Gesù viene dopo il trionfo del cuore immacolato di Maria. E se siamo conciati così, anche nella Chiesa, siamo conciati così, sapete perché? Perché il cielo aveva mandato alla Madonna 100 anni fa per accelerare i tempi di questo trionfo, ma probabilmente abbiamo dato retta più a colui che ha in qualche modo contrastato, ma potentemente, ecco, questo progetto divino, pertanto prolungato anche il trionfo del cuore sacratissimo di Gesù. Allora, domani voi sapete che si festeggia la festa, ecco, del cuore immacolato di Maria, ma c'è una strana coincidenza. Pensate che domani, è vero, è la festa del cuore immacolato di Maria, ma nello stesso giorno i massoni celebrano i 300 anni della loro fondazione, perché la massoneria fu fondata proprio il 24, il 24 di giugno di 300 anni fa. Pensate che strana combinazione, vero? Ecco, queste due situazioni domani si affronteranno, no? Allora, noi intanto dobbiamo pregare Gesù, è vero che ha trasformato l'acqua in vino, ma qui chiediamo che trasformi, ecco, questa marea di immondizie, vero? In un giardino fiorito. Ecco, del trionfo del cuore immacolato di Maria. Non avverrà così in automatico, però dobbiamo insistere presso il Figlio e dire proprio, noi ti chiediamo, ecco, per la compassione che porti nel vedere la tua Santissima Madre trafitta da spade, da spine, ecco, a causa delle nostre ingratitudini. O Gesù, metti fine a questo scempio, questo obbrobrio, a queste cose terribili, ecco, donaci il trionfo nel cuore immacolato di Maria. Bene, vedete, il Sacro Cuore di Gesù, voi pensate, ad esempio, che le apparizioni, diciamo, la confidente ufficiale, diremmo così, del Sacratissimo Cuore di Gesù è Santa Margherita Maria Alacoque. il Sacro Cuore di Gesù aveva chiesto di consacrare la Francia al Cuore Sacratissimo di Gesù, chiedere al re, ma il re ritardò, non lo fece. E ci fu quello che ci fu, ovvero la rivoluzione, di tutto, persecuzioni, eccetera. Il figlio, diciamo, consacrò, ma troppo tardi, e difatti Gesù fece sapere a Santa Margherita, l'ha fatto il figlio, ma ormai era troppo tardi. Adesso noi ci troveremo nella stessa situazione, perché dovevamo consacrare al Cuore Immacolato di Maria la Russia, dovevamo consacrare tutti i cristiani, vero, i primi sabati del mese, cioè spingere su questa devozione, non l'abbiamo fatto. E Lucia di Fatima riferisce, sì, faranno tutto ciò, ma sarà tardi. Qui stiamo di nuovo e cita proprio, cioè la Madonna cita proprio l'evento francese, dicendo anche in Francia dovevano fare questo, non l'hanno fatto, lo fecero in ritardo, ma fu troppo tardi, cari miei. E allora noi sempre aspettiamo l'ultimo momento, aspettiamo anche l'ultimo momento per convertirci, ma potrebbe essere sempre tardi. Pertanto questa solennità, noi leggeremo le letture, ma bisognerà pure scendere al pratico e capire, ecco, che grande festa fu questa e deve essere questa festa. Vediamo come verrà solennizzata. Ecco, noi cosa possiamo pregare? Ecco, che il cuore eucaristico di Gesù non venga profanato con tante comunioni e sacrileghe. Invece, per cui, scriviamo solennità, ma non sappiamo chi fa festa. Nel vedere i sacrilegi, ecco, se facessimo un po' come mi hanno riferito che il Cardinal Sarà, ecco, ha emanato un documento, dice che la comunione bisogna tornare a farla in ginocchio, in bocca, ogni ginocchio si pieghi in cielo, in terra e sottoterra, e gli unici che non si piegano siamo noi quando facciamo la comunione. Ma vedete, il nemico, i massoni, come hanno lavorato bene, per cui abbiamo glorificato i nemici della Chiesa invece che glorificare Dio e glorificare gli amici della Chiesa. Ecco, queste sono notizie purtroppo che non sono belle, ma se continuiamo anche a tenerle occultate, e non si sappia niente, il popolo continua a cantare tranquillamente mentre gli arriverà il fuoco dal cielo, perché qui leggevo l'altro giorno proprio non sarà forse ancora riconosciuto dalla Chiesa, ma insomma gli scritti della Piccarreta. Ecco, anche lì praticamente dice che non solo non parla dell'invasione, anche se l'invasione a quel tempo era dell'esercito nemico, però noi anche siamo invasi, questo non è un esercito amico, gli invasori non sono eserciti amici. Ecco, però alla fine dice dovrò purificare l'Italia, perché avevo pensato di fare dell'Italia una seconda Gerusalemme, e invece, queste sono le parole testuali, dice, vi siete comportati come le bestie. E allora, dice, dovrò far piovere il fuoco dal cielo. Ma dice, ma l'ha detto quella là, ma vabbè. Padre Pio ha detto, guardatevi dalla valanga di fuoco. La profezia di Fatima c'è l'angelo San Michele, perché c'ha la spada di fuoco che voleva incendiare la terra. La Madonna dice, aspetta un po', e dice, sì, però io posso attendere, ma penitenza, cioè il massimo della penitenza. Noi come risposta abbiamo fatto il massimo dei peccati, tutte leggi anticristo, anti-uomo, perché quando uno si mette contro Cristo non ama né Dio e neanche il prossimo, ama il demonio perché ascolta le ispirazioni infernali. Ecco, pertanto una nazione che odia Dio e anche i suoi abitanti chiaramente deve essere purificata, ma come di dovere. E noi diciamo: Signore, vieni presto in nostro aiuto, purificaci, o Signore, ma salvaci. Ecco, questo diciamo una specie di prefazione di quello che è la festa. Una notizia bella, diciamo parzialmente bella, perché alla fine, diciamo, è che una regione in Italia, l'Alto Adige, che 100 anni fa consacrò, ecco, il Tirolo e il Sud Tirolo consacrarono al cuore sacratissimo di Gesù, e difatti ci saranno martedì, ecco, ci saranno queste grandi, cioè venerdì ci saranno queste grandi feste, accendono i fuochi, si vede sulle montagne dei falò tutto intorno, con immagini anche a forma di croce, a forma di cuore, c'erano questi fuochi, quella nottata là, e tutti diciamo profittano di fare sempre una tradizione, insomma. Però la cosa bella è questa, che siccome devono, diciamo, il trattato dell'autonomia, ecco, i governanti dell'Alto Adige hanno detto: noi vogliamo che sul nostro trattato dell'autonomia risulti che noi abbiamo le radici cristiane. Noi proveniamo e abbiamo le radici cristiane, meno male. Cioè, anche questo è un mezzo miracolo, diciamo, no? Almeno qualcuno insiste, dice: no, questo deve essere messo davanti a tutto, è vero, radici cristiane, anche se poi i voti glieli danno a quelli che hanno le radici infernali, ma comunque, insomma, perlomeno è una mossa che qualcosa vuol dire. Bene, allora Anna, dopo queste notizie che abbiamo dato, cominciamo con la nostra lettura, e penso anche al canto d'ingresso,
sì.
L'antifona d'ingresso. Di generazione in generazione durano i pensieri del suo cuore per salvare dalla morte i suoi figli e nutrirli in tempo di fame. Ecco, allora Anna, cominciamo, sì, con il libro,
Deuteronomio.
Dal libro del Deuteronomio.
Sì, il Signore per bocca del suo servo fedele Mosè parla al popolo, eletto, manifestandogli il suo amore di predilezione verso Israele, che egli ha scelto non per il suo valore, ma per la sola sua bontà, e perché è sempre fedele alle sue promesse. E dunque è giusto che se ne osservino i comandamenti e che sia riconosciuto come vero e unico Dio, al quale soltanto si devono tributare la lode e l'adorazione. La festa del Sacro Cuore ci ricorda l'amore infinito e inesauribile che il Signore nutre per l'uomo, anche se peccatore. Disponiamoci a ricambiare l'amore divino, evitando in ogni modo il peccato e mettendolo al primo posto nella nostra vita.
Pensa, Anna, che Gesù si lamentò, ecco, questo lamento alla sua confidente Santa Margherita,
Maria.
Dice così: questo cuore che ha tanto amato il mondo non riceve altro che disprezzi, sacrilegi, indifferenze, cioè questo cuore amante, questo cuore che ogni giorno si offre sull'altare, offre il suo amore e lo dona a noi, e noi
come lo
trattiamo? Non ricordo qual è la santa, ma riferisce che un giorno Gesù fece vedere a questa santa come viene trattato il suo cuore, cioè da morire, dal dolore al pensiero. Dice che gli ha fatto vedere due mastini, cani mastini, che hanno addentato il cuore e uno tirava da una parte, l'altro da quell'altra lo voleva strappare. Cioè, il Signore ha fatto vedere questo e noi abbiamo ancora il coraggio di fare le comunioni come le stiamo facendo, in peccato, incoscienti dei poveri disgraziati, che danno anche il cattivo esempio, no? Pensate, voi immaginate se noi vedessimo questo cuore addentato da due mastini che strappano uno dalla parte da... Gesù l'ha fatto vedere, per cui questa non è fantasia, questa è la realtà della nostra cattiveria.
Signore, pietà, davvero.
Noi siamo cattivi, noi siamo cattivi. Gesù ha detto,
non sentiamoci esclusi, sì, sì, assolutamente, sì.
Gesù ha detto, se voi che siete cattivi, date cose buone ai vostri figli. Quando tu dici a uno, noi siamo cattivi, ma come no, ma noi siamo buoni.
Infatti dicono, non sentiamoci esclusi, ecco, assolutamente. Ecco, dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare tra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, e siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del faraone re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo.
Queste parole, uno può dire Antico Testamento, sì, sono tratte dall'Antico Testamento, ma questo non è per niente antico, perché quello che è scritto lì, vero, è praticamente attualità, è tutto attuale. Mosè parlò al popolo dicendo: tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. E come vi dicevo prima, ecco, lui ha riferito Gesù alla Picarreta, diceva: io avevo scelto l'Italia per farne una seconda Gerusalemme e siete diventati delle bestie. Bello è che, diciamo, le bestie veramente non fanno peccati, ma voleva dire che siamo diventati bestiali. Diciamo che le bestie quando si uniscono fanno i cuccioli, noi invece li ammazziamo. Vabbè, a parte questo, facciamo di tutto e di più, peccati contro natura, non voglio fare l'elenco perché è come mostrarvi, diciamo, un immondezzaio, per cui non ve lo voglio mostrare. Però voleva fare di noi, pensate un po', la sede della Chiesa Cattolica è in Italia. Naturalmente, quando Paolo VI ebbe a dire che il fumo di Satana è entrato nel Tempio, praticamente, della Gerusalemme italica, cosa vuol dire? Che era una conferma che era un popolo prediletto, ma naturalmente è diventato il popolo prediletto dal demonio perché lo vuole distruggere. Per cui attacca tutti, ma diciamo che vorremmo dire che quando tratta con l'Italia si tira sulle maniche, voglio dire, per mettercela tutta. E purtroppo dobbiamo assistere giorno per giorno, c'è ormai una volontà di far passare tutte le leggi inique, però vedete, anche questo ha un significato, perché la Madonna dice, infine, il mio cuore immacolato trionferà, cioè vedrete la devastazione totale. Quando sarà stato fatto tutto quello che dovevano fare per devastare, infine, il mio cuore. Per cui questo infine vuol dire, dopo che avrete visto tutto quello che avete combinato voi, disobbedendo a colui che vi ama, ecco, vi siete procurate il male di colui che vi odia e ve lo siete scelti voi, noi ci castighiamo con le nostre stesse mani. Bene, allora, sì. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi degli altri popoli, siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri, il Signore vi ha fatti uscire con mano potente, vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile. Questo accadrà con il trionfo del cuore immacolato, naturalmente. Dalla mano del faraone, sì, che questo faraone è un cornuto, vero, è re dell'Egitto, ma qui praticamente questo è il re dell'inferno. Che, scusate, se Leone XIII ha visto, vero, tutti questi demoni uscire dalle viscere della terra e scagliarsi contro la Chiesa, qui le viscere della terra d'Italia, che trema, ma dovrebbe tremare ancora di più, non vogliamo augurare queste cose a nessuno, ma sapete perché trema? Perché anche la terra, spiega San Bonaventura, non sopporta di essere calpestata da delle creature ribelli al proprio creatore. Dice, se potesse vi inghiottirebbe tutti. Pensate un po', cioè queste cose qua non le dicono mica i telegiornali, anzi vi diranno che va tutto bene, che il PIL sta aumentando, che l'Italia si sta riprendendo, che voi ci credete a questi qua, ma ci credete? Continuate a farvi prendere in giro, no? Invece credete a Dio onnipotente, vero? Creatore del cielo e della terra, è vero? Le promesse battesimali le avete mantenute, Per cui promesse non mantenute e disgrazie praticamente arrivate, no? Abbiamo avuto lo stipendio di quel che abbiamo fatto. Riconosci dunque il Signore tuo Dio, Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, non che fanno le leggi anticomandamento, cioè alla rovescia. I 10 comandamenti, praticamente dei satanisti, sono esattamente il contrario di quelli di nostro Signore Gesù Cristo e noi li stiamo applicando alle leggi nazionali. Ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire, per cui questi qui che contano soldi perché credono di essere al potere, faranno una brutta fine, perché hanno tradito una nazione e si sono fatti pagare anche saporitamente per tradire la nazione. Allora, non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque mettendoli in pratica, per cui tu osservi mettendo in pratica, perché se tu osservi ma non metti in pratica, sei soltanto uno spettatore. Mettendo in pratica i comandi e le leggi e le norme che oggi ti prescrivo, cioè è Dio che parla. E noi siamo sottomessi a Dio, cioè il Signore dice non avete voluto ascoltare me, vogliamo un altro re, così a decretato il popolo di Israele. E allora Samuele riferisce tutto questo al Signore e il Signore dice: vedi, il popolo non ha rifiutato te, ha rifiutato me, perché io ti ho messo là, per cui per mia volontà tu governi e sei re. Loro non vogliono te, no, non vogliono me perché ti ho messo io là. Ora, noi ci troviamo nella stessa situazione, ma il Signore continua a dire: lascia che si prendano un altro re, visto che noi abbiamo i re che non sono senza fede, anche se vanno a fare la comunione sacrilega. Allora, e questi dice: guardate, vi spoglieranno di tutto, divoreranno le vostre campagne, le vostre vigne, i vostri figli li manderanno in guerra, le vostre figlie dovranno stare al servizio della corte. Dice, vi, praticamente vi sarete divorati, ecco, da questi lupi famelici in pratica, no? E difatti noi siamo tartassati, multati, non devi stare attento a quello che dice, quello che fai, come ti muovi, come non ti muovi, aumentiamo le tasse, le multe, tutto, 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 tassati e tartassati. Però diciamo che, vedete, questi divorano i tuoi figli, perché a scuola insegnano delle cose che divorano la loro innocenza. Qui stiamo ben attenti, perché gli eventi del tempo di Samuele hanno un significato, i nostri sono peggiori. Perché i nostri figli non è che li mandano in guerra intanto, no, perché la guerra viene mandata a loro, nel senso che c'è la guerra all'innocenza, la guerra alla fedeltà, la guerra alla purezza, la guerra a tutto ciò che è divino, di santo, la santa innocenza, ecco, guerra all'innocenza. E così, praticamente questo è il significato. Allora dice così il Signore, terminiamo questa lettura, dice: osserverai dunque, sì, osserverai dunque mettendolo in pratica, ecco, specifica, che tu puoi fare anche l'osservatore, ma se li guardi e non li metti in pratica è peggio ancora, perché vedi e non fai. Osserverai dunque mettendoli in pratica i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. E questi si fanno una sghignazzata perché dicono: noi siamo uno Stato laico, per cui le leggi le facciamo noi, cioè laico vuol dire che qua siamo noi i divini di questa nazione, perché le leggi le promulghiamo noi. E anche se c'è la bagarre, dicono, ecco, al Senato e di qua e di là, non li ferma nessuno, è un castigo questo che ci siamo meritati. Bene, Anna, vediamo un po', adesso andiamo avanti con, ecco, il Salmo. Benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Stiamo attenti a quello che stiamo leggendo, perché, dunque, benedici il Signore, anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Ma quanto è in te, benedice il Signore, o quanto è in te, offende il Signore? Punto di domanda, risposta. Andare a confessarsi e dire: Padre, quanto è in me non lo uso per dare gloria a Dio, ma lo uso per offendere Dio. Ho un corpo e lo uso per fini diversi dal motivo per cui il Signore me l'ha donato. Invece che servire te, o Signore, come servo del Signore che mi hai dato la vita, io servo il nemico del Signore. E se tu dici non uccidere, noi diciamo che no, si può anche uccidere prima e anche dopo, perché dipende dai casi, capite? È Lucifero che fa questi discorsi qua. E vabbè, allora, quanto in me benedica il Signore, state attenti alle parole, quanto in me benedica il Signore, fai l'esame di coscienza se quanto in te benedice il Signore, ma tu addirittura che vai in giro mezza nuda, diciamo quanto in te offende il Signore, verranno mode che offenderanno molto nostro Signore, la Madonna Fatima. Benedice il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Allora, me li sono dimenticati tutti. Io non credo, sono ateo, ti dicono, no? Per cui, altro che non dimenticare tutti i suoi benefici, proprio io non li vedo, non esistono. Ecco, e per cui, invece che ringraziare, ecco, disprezzi colui che te l'ha dato, perché dici che non è vero, che te l'ha dato lui. Che asino che sei, te li sei fatti tu, ti sei fatto tu, ti sei creato tu. Allora, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di misericordia. Sì, ti perdona, ma si perdona colui che si pente, perché se uno non si pente, vedete Lucifero che fine ha fatto. Non serviam noi. Non stiamo servendo il Signore, non siamo servi del Signore noi in questo momento. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie e le sue opere ai figli di Israele. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Siccome è lento all'ira e grande nell'amore, però diciamo che ha pazienza, lento all'ira, ma cari miei, quando poi si muove, è una cosa, una tragedia, che però a noi non è servita a nulla, perché finita questa guerra, se non smettete di offendere Dio, che è già troppo offeso, ne scoppierà un'altra. Ma siamo diventati peggio della prima e della seconda, pensate un po', altro che storie. Per cui difendi i diritti degli oppressi. Noi dobbiamo pregare da oppressi perché siano difesi i nostri diritti, ma quando andiamo a votare, se votiamo per quelli che ci opprimono, è colpa nostra perché ci diamo la zappa sui piedi, no? Allora, misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira, vedete, lento all'ira e grande nell'amore. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. No, perché se dovesse fare questo, dovrebbe farci sparire tutti dalla faccia della terra, per cui temporeggia. Spera, diciamo che lungo il cammino cambiamo, ci pentiamo. Ripensate, il buon ladrone, per esempio, è stato un disgraziato tutta la vita, però si è convertito, si è pentito, il Signore l'ha perdonato. Ma l'altro ladrone che era dall'altra parte, a quello non si è pentito, per cui non ha potuto fruire del dono della misericordia, nonostante Gesù era presente per tutti e due, la Madonna addolorata era ai piedi di tutti e due, ma però solo uno ha approfittato. Bene. Adesso Anna...
Sì.
C'è anche la seconda lettura, non so, io direi forse di fare uno stacco musicale,
certo.
Vero?
Certo.
Facciamo uno stacco musicale,
sì, sì, sì. Vediamo allora
e poi abbiamo la seconda lettura e il Vangelo.
Benissimo, seguiranno.
E diciamo sono riflessioni pratiche, no? Perché noi potremmo anche trattare tutti questi argomenti in modo, come dire, ma però alla fine rimangono cose, diciamo... così, aleatorie, non,
sì.
Cioè, non sono pratiche, se uno deve capire cosa significa quello che stiamo leggendo, no?
E qui
al momento attuale,
proprio
al momento attuale, perché
certo.
Dicendo Mosè, vabbè, Mosè, sai, Mosè stava, diciamo, 3.000 anni fa, per dire, ecco, così circa, no? Per cui, vabbè, 3.000 anni fa le cose erano diverse da adesso, Invece no, le cose di Dio, Dio è eterno, per cui ha tutto davanti e quando insegna una cosa non è che poi cambia idea, così è, non può cambiare.
Certo.
Le parole di Dio, la parola di Dio è parola di vita eterna, non solo quella di Gesù, ma anche quella, diciamo, di Dio che parlava a Mosè, era sempre lo stesso Dio, era il verbo di Dio. Ecco. Pertanto non prendiamo alla leggera queste ammonizioni, ma pentiamoci, perché serve un popolo di niniviti pentiti, e invece questi non ci sono, arroganti e sfidanti. Bene, allora,
a tra pausa poco, musicale. Allora, sì.
Bene, possiamo riprendere allora, Anna, la nostra
sì.
meditazione, seconda lettura,
lettura.
Dalla
sì.
prima lettera di San Giovanni Apostolo.
Ecco, la prima lettera dell'Apostolo, che nell'ultima cena posò il capo sul cuore del Salvatore, apre ai nostri occhi altri squarci di luce sul mistero dell'amore di Dio verso l'umanità. Dio è amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione. Il Signore dunque opera e può operare solo per amore, anche se talvolta ai nostri occhi sembra che sia troppo severo e ingiusto. Impegniamoci davvero a condurre una vita santa, perché solo in questo modo possiamo contraccambiare l'amore di Dio per noi. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. e noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui.
La carità. C'è da dire, ad esempio, che prima della carità viene la verità. Ma pensa un po'. E questo diciamo che apre gli occhi, perché non ci può essere la carità nella menzogna. E allora Dio è via, verità e vita, è verità. Allora, c'è troppa gente che si spaccia da cristiani parlando di carità, ma però non cammina nella verità. E così questo tipo di carità, diciamo, è una carità che non viene dall'alto. Vediamo un po', carissimi, era giusto specificare intanto come all'inizio, no? Bene che ci spieghiamo in modo chiaro. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Allora, amiamoci gli uni gli altri, ma come? Nella verità. Pensate quanti, questa è una parentesi, no? Quanti cristiani e cristiane hanno parlato d'amore, tesoro, amore, amore, tesoro, falsi. Praticamente abbiamo questi amori che si sono trasformati in divorzi, in separazioni, per cui era un amore falso, anche se si ricambiavano queste dolci parole, che la verità è un'altra. Io non sono tua e tu non sei mio, perché noi siamo di Dio. Pertanto dobbiamo servire Dio nella sua legge e nei suoi comandamenti, perché se noi parliamo d'amore e odiamo Dio, è impossibile che amiamo, perché l'amore viene da Dio. Non è fatto di carne l'amore. Pertanto Dio è amore. Ma il suo amore, vedete, che è un amore che addirittura si sacrifica per la persona amata, non divorzia. Starò con voi fino alla fine del mondo. Sapete quante volte il Signore poteva dire basta, io divorzio da voi perché non ne posso più di voi. Andiamo dall'avvocato, sì, dall'avvocato chi? Allora, praticamente se uno ama e la persona che ho sposato, poverina, diciamo che ha dei problemi al momento attuale, io cosa faccio? Non è che la butto in mezzo alla strada, devo dire, questa ha bisogno di essere aiutata, di essere amata, di sentirsi amata, sentirsi rispettata. E così, per cui sicuramente il momento attuale, stressata tra lavori domestici, lavori in ufficio e poi non me lasciano in pace manco de notte, per cui sono, cioè, i nervi alla fior di pelle, vero? Allora, devo dire, insomma, sta poverina deve accudire ai figli, deve fare questo, deve fare quell'altro, così, è vero, bisogna che lei senta che io gli voglio bene. E come gli voglio bene? Diciamo aiutandola, ma soprattutto rispettando anche il suo stato di grande stress che sta vivendo, per esempio, no? Allora, l'amore, no? L'amore, capito? Che se parla d'amore, ma amore da tutte le parti, ma cuori, cuoricini, cuori che palpitano, ma va, fammi un piacere, San Valentino, ma cosa c'entra San Valentino? Bugiardo, no, San Valentino era un santo, tu sei un miserabile peccatore, tiri fuori San Valentino che era un santo, e vuoi festeggiare l'amore mettendo in mezzo uno che le cose che fai tu non ne ha fatta neanche una, no? Allora, carissimi, amiamoci gli uni altri. Allora, perché l'amore viene da Dio? Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio. E difatti questi, se divorziano, vuol dire che non hanno conosciuto Dio. Ma io voglio fare la comunione lo stesso. Cioè, tu l'amore non lo conosci, non l'hai vissuto, l'hai calpestato e adesso vuoi fare la comunione con l'amore continuando a offendere colui che ti ama. No, senti, cerchiamo di essere persone serie e intelligenti, no? Allora, in questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo figlio unigenito perché noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ci ha amato, che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i peccati. Vedete, il Signore, il Padre, ha mandato come vittima d'amore il suo figlio. Poteva mandare, diciamo, San Michele a bruciarci tutti quanti, dice tutti all'inferno. Difatti Sant'Agostino dice: se non fosse venuto Gesù a salvarci, saremmo stati tutti una massa di dannati. Sant'Agostino, dottore della Chiesa, e neanche il più piccolo, saremmo stati tutti una massa di dannati, ma ci teniamo così tanto a diventare di nuovo una massa di dannati che rinneghiamo Gesù Cristo, che calpestiamo la sua legge, i sacramenti e tutto quanto, no? E vogliamo addirittura essere anche benedetti, ma pensa un po', io non lo so ste testoline cosa c'hanno dentro. Carissimo, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Cioè, se tua moglie si ammala, cosa fai? La cambi? Non è mica una macchina da rottamare, vero? E se invece ti fossi ammalato tu, tua moglie cosa doveva fare? Buttarti fuori di casa? Uno può essere malato fisicamente, ma può avere anche un momento in cui la testa, poveretta, stressato o combinato com'è, non sta mica tanto bene, no? Per cui è inutile che fai i bisticci, quei femminicidi e storie varie. Ma cosa succede qua? Questo è l'amore? Ma cari miei. Allora, l'amore è sacrificarsi per la persona amata. Pertanto, lei sta male e io, grazie a Dio, sto ancora bene. Allora cosa faccio? La cambio e prendo un'altra donna, vero? Perché questa qua sta male. Ah, bene. Se fosse il contrario, invece, lei cosa dovrebbe dire? Bene, sei ammalato, ti butto fuori di casa e mi prendo un altro uomo. Ma così ci si ama? C'è amore di carne, eventualmente, ma di amore non c'è niente. È tutto egoismo. Altro che amore. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. Allora il Signore ci presenta il buon samaritano, vero, che scende dal suo asino, e anche noi dobbiamo scendere dal nostro asino, anzi non si sa se noi dobbiamo scendere dall'asino, seppure siamo già noi degli asini che non capiscono bene le cose, no? E questo si cura di colui che è stato aggredito dai briganti. Ma tu lo sai se tua moglie è stata aggredita dai briganti? Non i briganti armati, no, ma dai briganti cornuti. Oppure sei tu che sei stato aggredito dai briganti cornuti, per cui la moglie deve dire: mio marito non mi è stato fedele, è stato aggredito dai briganti. Deve dire: guarda tesoro, mi hai ferito il cuore, però io riconosco che noi siamo uniti da Gesù Cristo nel sacramento, per cui io sono unito a Lui e Lui è venuto per salvare, e io sono unito a Lui e anch'io devo salvare, per cui mi offro insieme a Gesù Cristo per salvare te. E allora questo uomo dirà: che disgraziato che sono, lei mi fa questi discorsi d'amore vero e io l'ho tradita con un amore falso. Andiamo avanti. Chissà perché abbiamo trasformato sta lettura in questioni matrimoniali, perché chiaramente nel matrimonio si parla d'amore, no? È vero, Anna?
È vero, sì, sì. Sì, si sprecano questi aggettivi, sì,
sì, sì,
purtroppo.
Falsi. Infatti dico alle ragazze: quando trovate un ragazzo che vi dice: oh tesoro, io ti amo, non gli credete, sono tutte balle. Non gli credete tu, questo qui è un egoista, sta cercando qualcosa che però voi non dovete concedere, perché non è roba tua e non è neanche roba sua. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo spirito. Il suo spirito Ecco, ma dov'è lo Spirito Santo in questi che s'ammazzano, questi che si divorziano? Chiaramente che c'è un altro spirito che è cornuto, però, non è una colomba, è una cornacchia forse, no? Ma non è una colomba. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Il Padre ha mandato il Salvatore. E noi lo stiamo maltrattando a tutt'oggi, lo stiamo calpestando. Qui il Padre, sapete cosa ha detto Gesù a Padre Pio? Sapete cosa ha detto Gesù a Padre Pio? Dice: non posso più trattenere il braccio della giustizia di mio padre, non ne può più. Cioè, qui Padre Pio scrive queste parole. Poi c'è la Madonna che dice: non riesco più a trattenere il braccio della giustizia di mio figlio. Adesso non so io che bracci dobbiamo trattenere, capite che stiamo tirando la corda, si sta spaccando. Ora dovremo tornare, però ci farà diventare tutti molto piccoli, molto, 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 e dovremo piangere i nostri peccati. Chiunque confessa che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. Ma confessa, no. Cosa significa confessa? Che tu credi fermamente in Gesù Cristo, figlio di Dio, no? No, no, non fai parte di una religione universale, perché quella lì non esiste. È un'invenzione diabolica. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha per noi, che Dio ha in noi. Dio è amore, chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Perché l'amore è unitivo, per cui si trovano le persone che sono unite a Dio da come vivono, da come parlano, da come servono. Dice questo, è unito a Dio, perché compie le opere di Dio, ecco i santi. E al contrario, vedete, diciamo, i nemici del bene ci odiano. Cioè, pensate quante cose, anche nella nostra nazione, nell'Europa, nel mondo, l'uomo non sta amando l'uomo, lo sta odiando. E sta tramando qualcosa guidata da colui che non sa che odiare, perché vorrebbe distruggerci tutti quanti. E noi stiamo al gioco, perché non siamo in Dio e non capiamo le trame di colui che odia Dio e anche l'uomo, sua creatura. Bene, Anna, io adesso però mi fermo perché c'è il Vangelo che questo lo devi meditare.
Con la meditazione Don Dolindo, sì. Allora, solo alle anime profondamente umili Gesù concede la grazia inestimabile di penetrare nel suo cuore divino e trovarvi un dolce asilo ed una sicura dimora, dove attingere forza e ristoro per la propria anima. Oh Gesù buono, esclamava rapito San Bonaventura, è bella e gioconda cosa abitare nel tuo cuore. Esso è ricco tesoro, la perla preziosa che abbiamo scoperto nel segreto del tuo corpo trafitto. Oh Gesù bellissimo, lavami dal delitto, mondami dai miei peccati, purificato da te, possa avvicinarmi a te, purissimo, possa entrare e dimorare nel tuo cuore tutti i giorni della mia vita, per sapere fare quello che vuoi da me. Dal Vangelo secondo San Matteo. In quel tempo Gesù disse: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, oh Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, e il mio peso leggero.
Difatti, quando sento dire non ne posso più, dico guarda che è come dire che il Signore ti ha dato un peso che tu non puoi portare.
Che gravoso.
Per cui stai offendendo il Signore perché dici non sei veritiero, dici delle cose che non mantieni. E allora cosa faccio? Vado in Svizzera, vero? E faccio la dolce morte, parola di Lucifero, non dire chiamarlo per nome perché chi è l'omicida fin da principio. E invece è strano perché il Signore dice tutto posso in colui che mi dà forza, e prega di più e chiedi aiuto. Chiedi, Signore, tu sei veramente il buon samaritano, che sostieni, che aiuti, vero? Che incoraggi, che dai forza. Pensate a Padre Pio, no? Ecco, Padre Pio poteva dire non ne posso più, e invece no. Dice, sono l'egoista del dolore, ma chissà chi l'ha reso egoista del dolore. Qui davanti, pensando a ciò, un quadro con la testa di Padre Pio con tutto il casco di spine. Proprio qua. Allora, bisogna chiedere l'aiuto, chiedete ed otterrete, cercate e troverete. Gesù, tu praticamente mi fai intendere che tra breve, quando io sarò purificato, verrai a prendermi per portarmi in cielo a godere eternamente. Dammi la forza di resistere, perché non vedo l'ora anch'io di incontrarti, Signore, per cui tu, io sto male, è vero, però è giusto, perché quelli che stanno in purgatorio non è che stanno bene, no? E tu mi vuoi purificare qui sulla terra perché vale molto di più questa purificazione terrena, perché posso offrirla per amore. Ecco, pertanto, tu non ne puoi più, tu dovresti sentire un esorcismo quando i demoni dicono voi non potete immaginare quello che si patisce qua giù. Allora, tu sentissi quelli là, diciamo, allora io è come se avessi soltanto mal di testa, ecco, in confronto, ecco. Ed è un male, una sofferenza che dura poco tempo. Invece quell'altra è eterna, per cui dimmi te perché tu non puoi sopportare ancora un pochino di dolore e vuoi cacciarti in un dolore eterno. Però non ci sono neanche gli educatori, questa gente non lo sa, non ci pensa a queste cose, no? Per cui bisognerebbe dire come tu non ce la fai più a patire e vuoi andare a patire in eterno, ma scherzi, ma pensaci un po', ecco, per cui confessati, confessa i tuoi peccati, ringrazia il Signore che ti ha dato la vita, ringrazia il Signore che ti sta purificando perché ti vuol portare in paradiso, ecco, così è l'educazione cristiana, no?
Esatto.
Signore Pietà,
la scuola del profitto, sì, la scuola proprio del profitto ci dovrebbero proprio, ecco, insegnare a ringraziare il Signore.
Dunque,
perché è un dono.
Ti lascio perché tu devi leggere, sì. Però attenzione che poi c'è sia il fioretto che la consacrazione,
sì,
dobbiamo fare,
sì,
atto di
cuore,
consacrazione,
sì.
Del genere umano al Sacro Cuore di,
sì,
Gesù, per cui,
sì, sì.
Regolati, scusami che io,
sì, sì,
ho.
Allora, proseguiamo.
Sì, 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 sì.
Allora, perché? Sono a San Matteo capitolo 11, pagina 279. Perché le anime non corrispondono alle grazie del Signore? Perché presumono di se stesse, si gonfiano vanamente, indagano con superba tracotanza quello che dovrebbero adorare e praticamente rifiutano la luce delle divine misericordie. Il Vangelo non si può intendere dai cosiddetti grandi del mondo, perché essi hanno la testa come intontita dalle loro meschinità e sono avvolti dalla fitta cortina delle loro idee. Gesù perciò si compiace dei piccoli di spirito, che in realtà sono grandi, e ringrazia il Padre di aver loro rivelato i misteri della verità e dell'amore celati ai cosiddetti sapienti della terra, alla sapienza e la prudenza umana. È come nebbia che si leva all'orizzonte e impedisce il diffondersi dei raggi del sole. Gli uomini la credono sapienza, ma in realtà è stoltezza innanzi a Dio. Ne sa più un umile contadino, pieno dello spirito del Signore, che non un dotto filosofo, il quale si perde nei vortici delle sue fantasie. E questo è un punto importantissimo e fondamentale per andare a Dio. E Gesù mostra in se stesso la grandezza di questo principio. Egli si è umiliato e fatto piccolo per amore, e tutto gli è stato dato dal Padre. È povero innanzi al mondo, ma è ricchissimo innanzi a Dio, perché il tutto donatogli dal Padre è il suo Verbo che termina l'umana natura. Il Verbo è la conoscenza del Padre ed è la sapienza infinita che lo conosce. Il Verbo e il Padre sono perfettamente uguali, benché realmente distinti. Il Padre conosce se stesso e genera il Verbo nella sua infinita semplicità, ed il Verbo, conoscenza del Padre, lo glorifica in una luce infinitamente semplice. È dunque la semplicità che trionfa nell'oceano dell'infinita luce, ed è attraverso la semplicità che questa luce si comunica. Il Padre la comunica ai piccoli e il Figlio la comunica a chi vuole. Siccome la sua volontà è fonte di bene, così è chiaro che la comunica non a capriccio, ma diffondendo il bene con la sua volontà, salvando e redimendo. Il bene raggiunge la creatura nel sacrificio, il sacrificio avvicina la creatura al sommo bene. E per questo Gesù invita a sé tutti i sofferenti, per ristorarli col dono della luce e dell'amore di Dio. Per ricevere la luce di Dio bisogna appartenere al Redentore e sottoporsi al suo giogo, cioè al suo dominio, che è soave e dolcissimo. E bisogna imparare da Lui come da maestro. Non basta ascoltare i suoi precetti per intenderli, bisogna prima sottomettervisi ed accettarne la pratica, perché i precetti di Gesù non sono teorie filosofiche, ma sono via, verità e vita. Bisogna imparare da Lui, che è mansueto ed umile di cuore, nella mansuetudine che si sottomette al giogo e nell'umiltà che sa rinunziare ai propri pensieri. Bisogna imparare dal Maestro Divino la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore, che sono i segreti della sua intimità con il Padre, poiché egli si sottomette alla sua volontà che lo immola, ed umiliandosi fino alla croce ne glorifica la grandezza e la maestà. I moderni esegeti sostengono che Gesù Cristo, nel dirci «imparate da me, che sono mansueto ed umile di cuore», non abbia voluto proporsi come maestro di queste due virtù, ma abbia voluto dire che egli è un maestro che non fa paura, che è mansueto ed umile nell'insegnare, e lo è non a fior di labbra, ma profondamente nel cuore. A noi questa spiegazione sembra non solo monca nel contesto, ma contraria allo spirito stesso della Chiesa. Gesù infatti ci esorta a prendere il suo giogo e ci mostra il cuore suo per mostrarci che cos'è questo giogo. Tutto amore, tutto pace, tutto bontà. Se il Re è amore, mansuetudine ed umiltà, è logico che anche i sudditi lo siano, poiché i sudditi debbono imparare da Lui. Gesù vuole precisamente, perciò, come è chiaro dal contesto, che si impari da Lui la mansuetudine e l'umiltà del suo cuore. La vita eterna sta nel conoscere il Padre e il Figlio. Come il Figlio incarnato conosce il Padre, lo glorifica. Egli si sottomette alla sua volontà e si umilia fino alla croce. Accetta con mansuetudine il giogo come vittima e si offre alla croce. I suoi seguaci debbono fare lo stesso. E poiché l'amore di Dio include quello del prossimo, debbono essere mansueti ed umili anche nelle relazioni coi propri fratelli. Gesù Cristo volle precisamente mostrare il suo cuore e volle additarlo come rimedio supremo all'umanità che rifiuta il suo giogo nell'apostasia universale. Il versetto del Vangelo è come il primo annunzio della rivelazione fatta a Santa Margherita Lacock, rivelazione che la Chiesa ha solennemente riconosciuta. Egli è il Maestro, è l'umanità, e l'umanità apostata non vuole riconoscerlo, e rifiutando Lui, rinnega il Padre, rinnega Dio. L'orgoglio umano scuote il giogo della sapienza e dell'amore, e si dà con pazza violenza alla conquista dei beni terreni. Gesù sfata questa pazzia, affermando che per raggiungere la pace e la felicità interna bisogna umiliarsi, farsi piccoli, essere docili e mansueti innanzi a Dio e agli uomini, come Egli lo è stato. Non c'è altra via per mantenersi fedeli alla misericordia che Egli è venuto a portare in terra e per sfuggire all'ingratitudine che Egli rimprovera a Corazin, a Bezzaida e da Cafarna. In un mondo senza pace e senza amore, fondato ormai sulla violenza, fondato sul più forte, potremmo dire sul massacro del più debole, non c'è altra via di salvezza che la mansuetudine e l'umiltà imparata dal cuore sacratissimo di Gesù. Bisogna sapersi vincere nelle irruenze del carattere, nella prepotenza dell'orgoglio. E bisogna persuadersi che queste virtù non sono necessarie solo all'individuo, ma anche alla società. Non si può instaurare il dominio della forza brutale dell'orgoglio che tutto vuole centrare a sé e tutto vuol dominare, e pretendere che non ci sia altra via per conservare la preponderanza di una nazione sull'altra. Solo a questa condizione è possibile conservare nel mondo la pace. La pace dell'anima è frutto dell'armonia con tutti e della placida moderazione delle proprie aspirazioni. La pace delle nazioni sta nell'armonia interna ed esterna di uno Stato e nel mantenere la propria fisionomia, per così dire, di fronte alle altre nazioni senza presumere di volersi ingrandire a spese delle altre. È necessario sottomettersi a Gesù Cristo, poiché questo è il vero segreto dell'internazionalismo sapiente che diventa cattolico, apostolico, romano. L'internazionalismo che non è fondato sulla piena accettazione del giogo suavissimo del Vangelo non è unione di tutti i popoli, ma è massacro e barbarie, come si è visto dolorosamente nell'internazionalismo comunista che è passato come un uragano di ferro, di fuoco e di rovine in tutte le nazioni che ha infestate. Chi vuol presumere di penetrare le cose divine senza umiltà si trova avvolto da maggiori tenebre. Non gusta le cose celesti e si smarrisce nella confusione della propria ragione. Oh, se sapessimo andare a Dio come piccoli figli, al Padre amorosissimo, quanto la nostra vita sarebbe più calma e piena di luce e di benedizione. Oggi, invece, si pretende rendere adulti i fanciulli, distruggendo la loro serenità. È un delitto spaventoso, proprio dei nostri tempi. Gesù lo condannò con le sue divine parole: lasciate che i fanciulli vengano a me, non possono andare che da lui, poiché egli solo sa formarli e sa trarre dal loro cuore innocente i tesori che vi sono nascosti. Il mondo moderno pretende formare una generazione di eroi e forma una genia di delinquenti. Crede di disciplinare la gioventù e la rende spaventosamente ribelle ad ogni legge. Toglie all'infanzia le gioie dell'innocenza e rende pesante ed infelicissima la vita fin dal suo schiudersi. La fede sboccia e prospera nell'anima semplice ed innocente, come quella di un fanciullo. Quando si pretende contendere con Dio, si smarrisce il suo lume, si cade nella confusione delle proprie idee, si fantastica con mille stupide trovate, si perde la verità e la pace e si vive una vita infelicissima, proponendoci fanciulli come modello di semplicità e di sottomissione. È chiaro che Gesù non ci propone l'infanzia sbrigliata, ma quella che andava a lui e viveva delle sue benedizioni. Ci additò le qualità naturali dell'infanzia come modello e non le deviazioni che anche in quell'età possono verificarsi. Ci parlò della fanciullezza, in altri termini, e non dei singoli fanciulli, i quali tanto spesso sono tutt'altro che esempi di semplicità, di virtù e di sottomissione alla divina volontà. Custodiamo nel cuore il preziosissimo dono della fede e preferiamo mille volte lasciare nell'oscurità la povera ragione anziché immergerla nelle esasperanti luci di fiammeggianti incendi di stoltezza e di passioni. La santa oscurità della fede brilla sempre di stelle come il firmamento e diventa tutta fulgori nell'umiltà del cuore. La pretesa luce della ragione, sempre piena di fosche nubi di tempesta, e getta l'anima nelle opprimenti tenebre dell'uragano. Signore, Signore, donaci il tesoro della fede semplice e fa che riposiamo come bimbi nelle tue braccia paterne. Amen.
Amen. Don Dolindo è sempre attuale, presente, spettatore degli avvenimenti, ecco, li cita ancora, cioè, 50 anni prima che accadano, vedi i santi. Bene, Anna.
Consacrazione?
Sì.
Allora, atto di consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù. O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda noi umilmente prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo essere, e per poter vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo cuore. E molti purtroppo non ti conobbero mai, molti disprezzando i tuoi comandamenti ti ripudiarono. Oh benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri, e tutti quanti attira al tuo cuore sacratissimo. Oh Signore, sii il Re, non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono. Fa che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per non morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno dell'errore, o per discordia da te separati. Richiamali al porto della verità e all'unità della fede, affinché in breve si faccia un solo vile sotto un solo pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa. Largisci a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine. Fa che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce. Sia lode a quel cuore divino da cui venne la nostra salvezza. A lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. Santa giornata a tutti nel cuore sacratissimo di Gesù. Ave Maria.
Ave Maria.